Pro Savings Days are on at Lowe's. Get up to 35% off select major appliances. Plus, My Lowe's Pro Rewards members get an additional 5% off when you buy 5 or more select GE, Whirlpool, and Electrolux kitchen or laundry major appliances. Lowe's, we help you save. Valid through 123. Discount valid to My Lowe's Pro Rewards members only. Exclusions and other restrictions apply. Selection varies by location. While supplies last. See associate or Lowe's.com for details. Loyalty program subject to terms and conditions. Visit Lowe's.com/terms for details. Subject to change.
Bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace, puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e Kindle su Amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Pensiero 34. Alla magia serve spazio. Anche solo piccolo, anche solo un secondo. Si ritrovò sotto quella cascata che fin troppo bene ricordava a meditare. Sollevò il volto e lasciò che l'acqua ci si infrangesse sopra, purificando ogni molecola del suo essere. Ascoltò quel suono. Lo lasciò fluire assieme ai pensieri di quell'incarnazione che tornavano tutti assieme, affollandosi dentro di lui. Si abbandonò al ricordo e lasciò che il proprio corpo si spostasse e riemergesse dalla cascata, muovendosi in piccoli passi verso la radura. Affondò i piedi nudi nell'erba ed il corpo di Anisa gli lasciò assaporare meglio tutto ciò che, nella reale forma che aveva avuto in quell'occasione, si era perso. In realtà, in quegli intensi 365 giorni in cui aveva vissuto tra gli Ender ed i Runder, era stato un uomo. Capelli argentei intrecciati, tunica viola, forse 35 anni. Non gli fu concesso ricordare quel nome, nonostante si ritrovasse la tunica indosso, pure se sul corpo di Anisa. Nonostante ciò, la mente e lo sguardo con cui adesso rivedeva quel pianeta, dove quella volta si era curiosamente ritrovato, a dispetto dei suoi viaggi abituali, era dell'individuo che era stato in quel tempo. Il pianeta Ender che era rigoglioso, florido, ed era la prima volta che Rudy si trovava in una galassia differente dalla sua. Soltanto per quell'anno si ritrovò materializzato su un pianeta alieno, dopo che Nazar gli ebbe assegnato il nome. Perfino Nazar non fu in grado di seguirlo in quell'occasione. E così si ritrovò su quel corpo celeste dai lussuosi palazzi e dalle immense foreste, dagli animali sacri e dalle piante misteriose che tanto gli rammentavano Ravi. Il ricordo lo riportò al palazzo reale, appena teletrasportato, dove si era ritrovato al fianco del re Ronik, che a quanto pare sapeva da tempo della sua venuta. Lo aveva accolto a corte, circondato dalle sue guardie. Dialogò nuovamente con lui, mentre le vetrate luminose lasciavano intravedere i tre soli d'oro che riscaldavano quelle terre. Scorse, anche quella volta, la principessa Iraisa, fascinosa e giovane aliena dai grandi occhi verdi, dalle orecchie a punta e dalle squame blu, che li spiava arrampicata sulle mura esterne del palazzo, fissandoli da quelle immense finestre circolari. Il ricordo lo portò avanti. Erano passati mesi. Gli era stato assegnato il ruolo di custode della principessa, che gli aveva parlato di Enderka, svelandogli i suoi più occulti segreti ed i luoghi più nascosti. Avevano visitato insieme l'immensa città arroccata attorno al castello, dove gli alieni, con le orecchie simili a quelle dei conigli e le squame scure, in fattezze identiche al re, li accoglievano sempre con sorrisi e gesti gentili, inchinandosi alla principessa. Le regalavano frutti. Lei indossava gli scialli venduti nei mercati a peso d'oro. Iraisa cantava in mezzo ai bambini e curava i malati con i poteri benefici del sole, un po' nascosta dalla sua solita cappa blu. Spesso Rudy si chiese come mai la principessa avesse un aspetto tanto diverso dagli abitanti di quel luogo, nonostante percepisse in lei la percentuale Ender che si rifletteva in quegli occhi uguali a quelli del padre, in quelle squame dal colore differente. Ed in quell'energia spirituale. Si chiese molte volte dove fosse la regina. Aveva seguito Iraisa, saltando di ramo in ramo in quelle foreste immense, guardandola ridere e librare frecce nel vento, infilzando piccoli animali che si dilettava a cucinare sul fuoco quando scendeva la sera. La scortò mentre cavalcava il suo gigantesco animale, simile ad un lupo, tracciando linee sconnesse nei campi immensi. Le trottava accanto sulla schiena di una sorta di tigre bianca, rimanendole sempre vicino. Rise con lei, arrampicandosi sugli alberi e raccogliendo frutti. La sostenne in quei ruoli principeschi che tanto le andavano stretti. La guardò abbassare la testa, ricevere miriadi di strigliate da suo padre per quegli atteggiamenti e per la mancanza di portanza regale, per le sue assenze alle feste e dalle riunioni e quant'altro. Era rimasto incantato molto spesso da quegli occhi color ambra che le conferivano quell'aspetto enigmatico e affascinante, spiccando tra le scaglie blu del suo viso. Cantarono spesso insieme sulle note di Regina di Cuori, attorno alle infinite notti passate attorno al falò. La voce di lei ogni volta increspava il vento ed agitava le lucciole tra le scure fronde erbose. Fino a che un giorno Iraisa regalò a Rudy il potere del sole, che venne assorbito da cinque delle sue rune. Gli insegnò a meditare per incanalarlo a dovere. Ora possedeva le rune del sole che lo avrebbero protetto, illuminato e rigenerato se fosse stato afflitto dal male. Gli insegnò poesie e canzoni e ricette e gli raccontò storie, leggende e tragedie. Risero insieme, piansero. Condivisero lo stesso pasto, gli stessi alloggi. Respirarono la stessa aria, guardarono lo stesso cielo, dove i tre soli non tramontavano mai. Un tiepido pomeriggio, trascorso nel tepore del vino, Iraisa gli narrò storie sul mondo vicino e lui scoprì che Runderk, il pianeta delle due lune, era a poca distanza da lì. Disse che era ridotto alla povertà e alla rovina. Era lì che se ne stava la regina e sacerdotessa Elenia ad aiutare i bisognosi sulla sua terra. Capì dalle fattezze di quella divina sacerdotessa dei Runder il motivo per il quale Iraisa fosse tanto diversa. Aveva rubato a sua madre le orecchie a punta ed il colore blu della pelle della donna, una pelle che da parte sua non aveva squame, ma si presentava vellutata e morbida, simile al manto di un puma. Sostò per 10 mesi su quel pianeta sofferente. La malattia regnava in quelle valli riarse e spoglie, e fu soltanto così che Rudy comprese il suo ruolo in quel luogo. Per un po' si era ingannato, E convinto di dover fare da guida di Raisa, doverle stare accanto fin tanto che a lei sarebbe servito. Ma non era così. Tramite lei doveva raggiungere Runderk. Era lì che era stato invocato il suo nome. Rudy guardò ed ascoltò quei mesi scorrergli sulla pelle troppo sensibile di Anisa. Vide di nuovo la capanna, adornata di pietre e pelli e alambicchi di Elenia. Cenò di nuovo con lei, in quella bicocca assieme ad Iraisa, mentre sua sorella minore, Racona, serviva loro un aromatico tè alle erbe dall'odore pungente, agitando di quando in quando le lunghe orecchie tipiche degli Ender. La stessa pelle della regina le ricopriva il corpo sinuoso ed elegante, con gli stessi occhi gialli e assottigliati. Lo studiarono con curiosità mentre consumava la zuppa dalla scodella sbreccata. Rudy gustò quel sapore nel corpo di Anisa e fu grato di poterlo rievocare sentendolo così, di poter rivivere quel ricordo percependo tutto tanto distintamente. Elenia narrò di Ronic, di come fosse precipitato con la sua navicella su Runderka. In seguito ad un'anomalia sconosciuta che aveva danneggiato la nave, provocandogli una misteriosa ferita riportata nel corpo astrale. Lo aveva raccolto e se n'era preso cura in quella stessa capanna, sopra cui la notte li fissava dai profili delle due lune. Aveva usato il potere della luna per abbattere l'energia negativa di cui era intrisa quella ferita. A Rudy quel meccanismo aveva sempre fatto venire in mente una sorta di anticorpo speciale che affrontava il problema eliminandolo radicalmente. In effetti il processo era simile. Ronic era rimasto con lei fino a completa guarigione. Si erano innamorati. Avevano consumato il frutto dell'amore e dato due figlie alla vita, una a 9 anni di distanza dall'altra. Infine, Ronic l'aveva invitata ad andare su Enderka con lui dopo il matrimonio dei due, in seguito alla nascita di Racona, celebrato da un monaco di loro fiducia in una piccola nicchia pervasa di rampicanti violacei. Ma la sua gente stava morendo per quel misterioso male che aveva afflitto il pianeta, ed Elenia non poteva abbandonare nessuno di loro. La terra aveva incominciato ad avvizzire e gli alberi a spogliarsi. Da molto prima che Ronic precipitasse su Runderk. Il re insistette fino a sfiancarla, dicendole di ricostruire il proprio regno altrove, unendo i soli e le lune, creando qualcosa di completamente nuovo. Lei ne era stata spaventata ed aveva rifiutato. I rapporti tra i due si incrinarono ed alla fine Ronic tornò su Enderk, dove tutti lo davano ormai per morto, per riprendersi il trono portando Iraisa con sé. Quella storia avviliva sempre Rudy, soprattutto riascoltandola nelle vesti di una ragazzina di 16 anni. Il re e la regina non si vedevano ormai da decenni ed Iraisa continuava con le sue visite di nascosto alla madre e alla sorella, alle quali aveva tramandato il potere curativo del sole. Da loro aveva appreso le arti di combattimento con l'ausilio dell'energia lunare. Aveva imparato a lottare a dispetto della volontà di suo padre, convinto che i tre soli avrebbero custodito Enderka per sempre e che non ci fosse alcun bisogno di proteggersi a tal punto. Gli Ender erano un popolo pacifico, privilegiante l'arte, le coltivazioni, le feste, l'allevamento. Si affidavano da secoli alla protezione dei soli, ma Irais aveva visto come la vita poteva essere misera e imprevedibile visitando Runderk. Aveva combattuto strane creature nere dagli occhi fiammeggianti d'odio, che avevano incominciato a sbucare da ogni anfratto, foresta o grotta, e credeva fortemente che i due popoli avrebbero dovuto allearsi, compensandosi a vicenda per sopravvivere a qualsiasi cosa stesse capitando. Sapeva per certo che prima o poi quel male si sarebbe allargato a macchia d'olio arrivando altrove, anche in altre galassie, probabilmente. Eppure Ronick non aveva ascoltato ed era rimasto negligente, condannando il proprio popolo a scomparire per sempre. Rudy aveva appreso da poco le arti lunari, con le quali aiutava i Runder ammalati al fianco di Elenia. Da poco aveva ricevuto in dono l'energia della luna, assorbita dalle sue 5 rune restanti. Quando Racona riuscì finalmente a fidarsi di lui, gli insegnò come utilizzare le rune lunari senza ferirsi. Rudy rivisse sulla pelle di Anisa gli addestramenti sfiancanti in quei panorami rocciosi ed aridi, dove aveva imparato ad invocare e modulare quel potere. La giovane Runder gli insegnò a curare ed a preparare unguenti e pozioni rigeneranti nei quali riversare l'energia lunare. Apprese quali spezie e quali minerali potevano nascondersi nelle grotte di quel pianeta sull'orlo della rovina, che tuttavia aveva ancora qualcosa da offrire. Gli regalò talismani fatti di pietre magiche, piume d'uccello che gli sistemava tra i capelli. Probabilmente quella povera giovane si stava innamorando e Rudy lo capiva con dolore soltanto adesso, rivivendo quel ricordo e guardando quegli occhi così grandi e sinceri, traboccanti di amore. Gli mostrò i nascondigli più sicuri e le tane in cui le Nikta, già a quei tempi ed anche su quei pianeti, celavano la propria presenza, sebbene neppure lontanamente potenti come quelle affrontate su Ravi dentro l'oscurità. Gli insegnò i nomi degli abitanti, come proteggerli, come curare i loro danni nello spirito e illuminare la via su quel mondo tetro. Con le rune della luna era in grado di combattere qualsiasi cosa si parasse davanti a lui, di scacciare gli spiriti malevoli, di guarire gli altri dai mali spirituali e dalle ferite energetiche che potevano affliggerli. Tutto quello, unito all'addestramento di Takoda su Ravi, l'aveva reso ancora più potente. Sentiva di poter affrontare tutto prima di quella tragedia. Stava ancora facendo pratica quando avvenne il disastro. Rivivere la catastrofe fece accapponare ogni centimetro di pelle sul corpo di Anisa. Guardò il colossale ammasso amorfo e scuro aprirsi nel cielo, ricoprendo le miriadi di stelle brillantissime. La tenebra ricoprì completamente le terre scarnite di Enderk. Ed ora Rudy poteva avvertire quell'energia tanto opprimente con una chiarezza dilaniante. Il gigantesco mantello nero veniva continuamente increspato da guizzi di luce, lampi, ammassi di energia rossastra e fumosa, dentro la quale intravedeva palesarsi volti urlanti, incubi e sogni distrutti. Due occhi brillanti e rossi si spalancarono in quella nube informe, fissando il pianeta. Urla e ringhi e pianti, frastuoni di morte ed acuti suoni simili a quelli emanati dalle Nikta fuoriuscivano da quella mostruosità, facendo vibrare ogni cosa. Tutto quell'insieme di dolore e distruzione pervase Anisa. Per pochi istanti, nella sua mente, per metà umana, regnò il caos. Tutti i traumi delle sue vite precedenti spinsero nella sua testa, provando a farsi avanti. Percepì con terrore il corpo di Anisa provare a disgregarsi, col rischio di far rimanere la vera essenza di Rudy allo scoperto. Le due lune non parvero sortire su quell'essere il più minimo effetto. Si spensero come lampadine guaste, una dopo l'altra, ricadendo nel cosmo a tutta velocità dopo aver impattato tra loro. si ritrovarono nel buio più totale. Rudy non aveva idea che tutto quello fosse così soffocante. In qualche modo, la memoria dell'incarnazione di quel tempo lo salvò dallo sfaldarsi. L'uomo, che era stato in quel momento, seppure ora lo fosse nel corpo della ragazzina, prese il sopravvento sulla sua coscienza, strappandola dalla distruzione. Si scagliò sul mostro, levitando, ne provò a combatterlo affiancato dai Rise. Lanciarono sulla creatura il potere della luna e non funzionò. Parve non sentirlo neanche. Si unì a loro la regina, che si arse davanti agli occhi di quella mostruosità, baluginando di luce e buttandogli contro tutta l'energia che le era rimasta in corpo, nonostante l'oscurità su Runderka l'avesse indebolita. Rakona le fu subito al fianco, liberando l'energia lunare. Fu inutile. La nube le raggiunse e Rudy percepì distintamente le loro menti cedere. Le guardò semplicemente esplodere in mille schizze di carne e sangue. Si sentì di nuovo urlare. Si scagliò nuovamente sulla creatura, che lo colpì violentemente per una seconda volta, generando un turbinio ventoso e spedendolo in mezzo alla galassia a tutta velocità. Irisa strillò. Rudy si ritrovò a galleggiare nello spazio aperto, fissando Runderk che implodeva in un frastuono assordante. I frammenti del pianeta si proiettarono tutt'attorno, schiantandosi su qualche meteoro. Qualche rimasuglio dell'elettricità di un fulmine che lo aveva travolto ancora gli lampeggiava attorno, scemando. In un corpo qualsiasi sarebbe morto. Anisa parve sopravvivere nonostante tutto grazie al nodo scarlatto. Non lo aveva visto palesarsi in quel ricordo, ma se lo era sentito addosso. Il mostro puntò a Enderk, perfettamente visibile da poca distanza da lì. Il corpo del ricordo di Rudy non poteva muoversi. Aveva utilizzato le ultime energie per proteggersi con le rune del sole ed evitare che i resti del pianeta lo schiacciassero. Non poteva morire, ma c'era il rischio che rimanesse bloccato da qualche parte. Chiamò Irise a gran voce col cuore in gola e non ottenne nulla. Le rune del sole continuarono a schermarlo mentre il mostro si abbatteva su Enderka, riducendolo in mille pezzi. I tre soli implosero in una terrificante ondata di calore. Quando tutto fu finito, la creatura semplicemente scomparve, ritraendosi in se stessa, somigliando per qualche istante ad un buco nero. I resti dei due pianeti si scontrarono lentamente tra loro, vagando a vuoto tra le stelle. Rudy rimase immobile, fermo ed immortale in quello spazio infinito. Un fuoco fatuo lo raggiunse fin lì, fluttuando fino a lui in quella che gli parve quasi una danza. Brillava di sprazzi dorati e lo riconobbe in pochi istanti. Era Irise. Rinascerò altrove, fu l'ultima cosa che gli disse. Poi sentì gli occhi chiudersi e le energie superiori richiamarlo altrove. Qualche attimo dopo, Nazar lo teneva tra le braccia, chiamando il suo nome dentro lo spogliatoio. Il diario la vomitò fuori senza neanche lasciarla tornare sullo zerbino, fatto inedito ed alienante. Anisa si sentì schiantare nello spazio aperto e poi attraversò la parete specchiata. Lo seppe per certo, nonostante non riuscisse a vedere nulla. Quando il baule la liberò, aprendosi di scatto dopo il violento colpo d'energia del quadernetto, era completamente inzuppata. Per qualche ragione stavolta l'acqua non si riassorbì e rimase dov'era, iniziando a sgocciolare sul pavimento della sua stanza. I fiori di Staren si inzupparono, lampeggiandole intorno sparpagliati sul pavimento in un lento battito regolare. Un pauroso capogiro le impedì di rialzarsi per un pezzo, mentre le informazioni ricordate da quell'incarnazione, che aveva appena rivissuto, le si innestavano nel cervello a tutta velocità. Dopodiché, un singulto le lacerò la gola e pianse, nascondendo il volto tra le mani. Riuscì a rendersi conto che Nazar non era nella stanza ad accoglierla. E in quella dannata forma emotiva questo la sconfortò. Non pareva averla sentita tornare. Regina di cuori la chiamò, risuonando dolcemente dalla parete, inondando le corde d'oro. Lei allungò una mano, attirandola verso di sé. La chitarra si sganciò spontaneamente dalla parete e le finì tra le braccia, lasciandosi dietro una scia di luce ambrata. Anisa la abbracciò appoggiandoci sopra la fronte e non trovando nemmeno la forza di suonare. Percepì quella luce calda avvolgerla, lasciando scivolare via le lacrime in santa pace. Come aveva potuto dimenticare come si utilizzassero le proprietà curative delle rune della luna? Fino a quel momento le aveva usate solamente per attaccare e nulla più. Per qualche ragione, le rune del sole erano le uniche rimaste del tutto intatte dentro la sua memoria nel corso delle trasmutazioni. Si chiese se fosse perché aveva passato più tempo su Enderka che su Rundark. In ogni caso, ormai non contava più. Aveva ricordato e poteva guarire Dennis. Si chiese solo allora dove fosse andata a finire Iraisa, alla fine. In tutti quei secoli di viaggi non l'aveva più incontrata né riconosciuta in nessuno. Si domandò se fosse incolume. Richiuse con cura il diario, riavvolgendoci attorno il laccio di pelle marrone e riponendolo dentro al forziere. L'acqua aveva lentamente cominciato a riassorbirsi. Si asciugò la fronte con il polso e prese qualche respiro profondo, in ginocchio davanti al baule. Quando riuscì a rialzarsi, riappese Regina al muro, ringraziandola per il supporto. Ruotò la maniglia dopo aver atteso che le 10 rune si palesassero sulla porta, trovando Uruz immobile sull'uscio ad attenderla. Il cane lupo le si strusciò contro e le leccò le mani con entusiasmo, riuscendo a farla sorridere. Nel medesimo istante, una sensazione orribile le prese la testa ed ebbe la nitida sensazione che qualcosa provasse a schiacciarla ed a buttarla sul pavimento. Si bloccò e si tenne il capo, gemendo, mentre il cane le si spingeva addosso, uggiolando. Quando riaprì gli occhi, un lampo di comprensione la colse talmente d'improvviso da gelarle il sangue. Ogni nervo del corpo si tese, mentre fissava il vuoto ad occhi sgranati. Lui era arrivato. Cazzo! Esclamò. Ecco cos'era la pessima sensazione provata prima di entrare nel diario. Non era pronta. Le tremavano le mani, era ancora spossata per il viaggio. Ma il tempo era finito. Chiuse gli occhi e si concentrò. Invocò le rune del sole che l'accerchiarono lanciando luci sulle pareti del corridoio, facendo avvedutamente arretrare il cane. Riuscì a trarne un minimo di giovamento, nonostante si fosse curata in tutta fretta. Le rune si ritrassero sulle sue braccia e si diresse a tutta velocità nella stanza di Dennis, con la testa che ancora girava all'impazzata. Merda, non c'è il tempo per curarlo adesso, disse a denti stretti. Aprì la porta della camera e Uruz entrò trotterellando, precedendola di buon passo. La ragazza fissò con una fitta in ventre quel volto addormentato, ancora segnato da quelle insopportabili venature scure. Fece una smorfia, tenendosi alla maniglia, mentre l'energia di Banjok, che avvertiva fino a lei, le scuoteva le ossa. Urso si appollaiò ai piedi del giaciglio e poggiò il muso su una mano abbandonata del ragazzo, guardandolo un po' sconsolato con i suoi occhi azzurro chiaro. Dovrei avere ancora un po' di pazienza, Dennis, sussurrò Anisa. Poi staccò la mano dalla maniglia e si concentrò, chiudendo di nuovo gli occhi. Invocò ancora le rune del sole ed allargò una cupola protettiva dorata attorno al letto del suo amico. Quando tornò a guardare, si rese conto che Nazar ed Andres avevano già eretto altri due scudi energetici intorno a lui. Sorrise. Beh, la prudenza non era mai troppa e voleva poter uscire più che in tranquillità. Si inginocchiò guardando il cane. Uruz, chiamò. L'animale staccò subito il muso dal letto e le si avvicinò, leccandole le guance e poggiandole le zampe anteriori sulle spalle. Lei rise e lo mise giù con delicatezza. Buono, buono. Ho bisogno che tu faccia una cosa per me. È molto importante, va bene? Il cane si mise seduto e tranquillo, adocchiandola con fare obbediente. Diavolo, si disse Rudy. Sembra quasi che lo abbia addestrato io. Adesso devi restartene qui da bravo e fare la guardia a Dennis. E capiscimi bene, cucciolotto. Se da questa porta, quando me ne sarò andata, entrerà qualcosa di cattivo, allora voglio che tu lo uccida. Lo pronunciò con molta serietà. Il cane tese all'indietro le orecchie. Chiaro, sì? Non ci sono eccezioni. Se è cattivo lo fai fuori. Punto e basta. Lo puoi fare per me? Uruz l'atterrò e mosse appena il capo, scuotendo la coda in un moto di nervosismo. Poi le leccò le mani, abbassando il muso verso di lei. La ragazza sorrise. Esatto, bravo. Sapevo che sei molto intelligente. E che avresti capito. C'era un imprinting tra loro ed era forte. Non aveva idea se derivasse anche quello dall'energia Arit che pareva emanare dal cane, ma sapeva per certo che era così. Anisa si alzò in piedi. Uruz saltò sul letto di Dennis e si accovacciò ai suoi piedi. Conto su di te, Uruz. Anisa diede loro un ultimo sguardo pensieroso, nascosta dietro la porta. Poi richiuse l'uscio che si bloccò scricchiolando e si lanciò velocissima verso l'uscita, facendo stridere gli anfibi sulle mattonelle del corridoio. Quando Andres aveva partito quell'energia, l'aveva riconosciuta ancora prima di sentire le cicatrici far male. Questa volta non sentì solo prurito, ma una morsa tanto potente da fargli emanare un urlo di dolore. Si tenne il braccio inondato da una violenta corrente elettrica scarlatta che non gli apparteneva. Nazar gli si era palesato davanti e lo aveva guardato con angoscia mentre l'uomo si liberava nervosamente delle bende. L'energia di Banjuk aveva riaperto le ferite fino a farle sanguinare. Andres aveva acceso l'energia Arita negli occhi senza neanche accorgersene. La rabbia lo aveva travolto al punto da non badare a quel sangue che gocciolava sulle mattonelle. Fu felice che Carmen fosse andata a dormire e non stesse assistendo a tutto quello. La sua espressione totalmente trasfigurata dalla collera. Non aveva quasi sentito Nazar che gli chiedeva di calmarsi. Aveva mentalmente generato uno scudo protettivo attorno al figlio, con urgenza, per poi scaraventarsi fuori dalla porta. Nazar lo aveva seguito in quella corsa forsennata fino alla spiaggia. Andres si era lanciato nella distesa innevata, una gamba era sprofondata e l'aveva strappata fuori con rabbia, ansimando come un ossesso. Il sangue sgorgante dal suo braccio aveva delineato una striscia vermiglia al suo passaggio e continuava a gocciolare, macchiando la neve candida. Solo dopo che l'uomo si fu calmato abbastanza da riprendere a respirare regolarmente, Incominciò a curare in automatico la ferita, fissando la distesa di ghiaccio. Nazar gli apparve a fianco, con l'agitazione a tendergli ogni muscolo e con un'espressione dura scolpita nello sguardo. Andres scavò con le braccia nella neve che gli era arrivata fino alla vita e riuscì ad emergere. Non sentiva neanche lontanamente il freddo che lo aveva avvolto. C'era soltanto una furia liquida che gli esplodeva in mezzo al petto. Guardarono insieme, fermi al limitare della spiaggia, la sagoma bacinante di Panciuk farsi strada sulla lastra ghiacciata. La luce scarlatta che emanava si rifletteva nel mare, ferendo loro lo sguardo. La creatura avanzava di buon passo, ma senza fretta, ormai a meno di 30 metri da loro e perfettamente visibile, nonostante la distanza. Sentirono le urla sorprese delle persone all'intorno che si erano accorte di quello strano figuro minaccioso e vibrante di odio che passeggiava sul mare. Le ascoltarono correre via in un gran calpestio di scarpe e sbattere le porte. Qualcuno aveva assistito per un po' a quella marcia dondolante dalla finestra, per poi rinchiudersi in casa accostando le tende. Le persone avevano ancora paura. E Panciuk assorbì quella paura che si era librata in aria in stralci di energia scura, cibandosene con un ghigno soddisfatto che quasi gli apriva in due la testa. Calò un silenzio irreale e tutto ciò che si udì per un po' furono solo quei passi riecheggianti sulle onde immobili e congelate. L'energia di Panciuk si dibatteva attorno a lui, scheggiando la lastra bianca. Il suo riflesso ci si rispecchiava, risaltando quei colori violenti e quell'espressione maligna impressa sulla sua faccia. «Vuole Dennis! Lo sento!» ringhiò Andres. L'energia di elementale gli si era aperta attorno, facendolo somigliare alla personificazione di un fuoco acceso. Prima che Nazar potesse ribattere alcunché, l'uomo scivolò con uno scatto fulmineo sulla neve e si mise a correre all'impazzata sulla lastra di ghiaccio. Nazar non riuscì a muoversi, nemmeno quando Andres fu a pochi metri da Panciuk. Era inchiodato al suolo da quanto stava sentendo, vedendo. Per la prima volta assisteva di persona cosa Panciuk, suo fratello, fosse diventato. E questo lo sconvolse fin dalle fondamenta. Una smorfia di dolore incrinò quelle labbra candide. Quello non era più suo fratello, né un Crucian. Qualsiasi cosa fosse stato in passato, adesso era perduto per sempre. Come poteva essere mutato a quel modo, fino a quel punto? Com'era mai possibile? Ogni speranza di riportare la pace nella mente di Panciuk in Nazar andò ormai in fumo. Percepirne l'energia malvagia e quella luce, un tempo fulgida, trasformata in un flusso osceno e raccapricciante, lo ferì intimamente. Qualsiasi cosa quell'essere fosse diventato, era oltre ogni possibilità di salvezza. Ricordò di aver avvertito quella sensazione moltiplicata di almeno 10 volte venendo a contatto con Enfil. Da dove arrivava quel buio? Se Panciuk non era più collegato agli Arit, come poteva vivere ancora? Chi gli conferiva tanto oscuro potere? Si riebbe soltanto vedendo la vampata infuocata fuoriuscire dal braccio di Andres e puntare dritta verso l'essere. L'uomo urlò in un verso roco e di racondo che risuonò sulla banchisa. Nazar trasalì e si teletrasportò. Riuscì ad afferrarlo parandosi dietro di lui e tenendolo saldo mentre volava all'indietro a tutta velocità dopo il colpo di Banjuk. Il mostro rise in un suono agghiacciante, scuotendo la brina attorno a sé, mentre i due rovinavano al suolo, scivolando all'indietro e frantumando pezzi di ghiaccio. Andres emise un verso sordo di dolore nonostante Nazar fosse riuscito a fermarlo. Quando si fermarono, Nazar si rese conto con una limpidezza terrorizzante di non essere affatto all'altezza di Banjuk. Non avrebbe potuto fermarlo nelle condizioni attuali. Non con i propri poteri per metà vinti nel talismano. Guardò il fumo che ancora fuori usciva dal braccio annerito di Andres, aiutandolo a rimettersi dritto. Non c'era più traccia del bendaggio. L'uomo ansimò, esalando un verso infastidito ed arrabbiato, sudando copiosamente. Banjuka non lo aveva neanche sfiorato. Gli era bastato un gesto brusco nel vuoto, che aveva tracciato una frammentata striscia rossa nell'aria. Soltanto quello spostamento pareva aver generato un'onda d'urto tanto potente da spingerlo via, estinguendo le fiamme. L'essere rimase immobile al suo posto, con gli artigli spianati ed una postura composta, fissandoli con quel ghigno folle sul volto. No, si disse Nazar. No, non posso vincerlo. Nonostante questa consapevolezza, prese con forza una spalla di Andres.
Lascialo a me. Torna da tuo figlio.
Io lo ammazzo stavolta, grugnì lui, ansimando. Provò di nuovo ad avanzare, ma Nazar lo strattonò all'indietro senza trattenere la propria forza. Andres scivolò, i suoi stivali stridettero mentre si frenava sul ghiaccio emettendo un verso sorpreso.
Devi proteggere Dennis nel caso in cui lo raggiungesse. Fallo. Vai ora.
Strillò Nazar in un tono di comando che spedì un brivido glaciale nell'intera spina dorsale dell'uomo. Quell'intonazione parve sussultare attorno a Nazar. Sembrò poter raggiungere il cielo per scaraventarlo sulle loro teste. Era la prima volta che lo vedeva a quel modo. Gli occhi blu del Crucian sprigionavano luce al punto da sembrare emanare lampi. Si era sollevato da terra ed il suo viso si era fatto livido. Il suo intero corpo era pervaso dalla luce azzurra che gli si agitava attorno in un turbinio lucente e rumoroso.
Non puoi farcela da solo!
Strillò Andres, sollevando la testa per guardarlo.
E ho detto di andartene!
Tuonò Nazar. Spazientito, roteò il busto e lanciò una scia energetica su Andres, stringendolo con forza. Un secondo dopo, l'uomo si ritrovò teletrasportato nella stanza del figlio. Il cane sollevò il muso di scatto ed abbassò le orecchie, allarmato. Quando si accorse di chi si trattasse, saltò giù dal letto e gli fece le feste, mentre Andres si guardava attorno in un fare frenetico.
Dannatissimo idiota!
Esclamò lanciandosi sulla porta. Non appena impugnò la maniglia, prese una scossa tanto forte da ritrarre la mano di scatto. Il pomolo scintillò al contatto con le sue dita. Uno spillo di dolore gli risalì fino al gomito, facendolo gemere. Arretrò ed osservò la porta brillare di luce dorata, interdetto. Quell'energia apparteneva a Rudy. Probabilmente aveva bloccato l'entrata per proteggere Dennis ed ora lui ci si ritrovava chiuso dentro. E l'uomo fu sicuro che Nazar fosse consapevole della stanza sigillata. Andres scrutò rapidamente nell'appartamento, concentrandosi e vagliando col proprio spirito ogni stanza. Non c'era traccia di Anisa. A parte loro, sentiva soltanto Carmen che dormiva in camera da letto, ignara di tutto. Probabilmente la ragazza aveva raggiunto Nazar.
Merda!
Andres mollò un calcio furioso allo scatolone pieno di cianfrusaglie mediche nell'angolo della stanza, che fece un volo verso la porta e si disintegrò in una nuvoletta di fumo sfavillante, mentre la minutaglia si sparpagliava a pioggia per tutta la camera. Si accosciò e si tenne la testa, con un implacabile senso di impotenza che provava a schiacciarlo. Uruz gli si avvicinò prudentemente, poggiandogli una zampa sulla gamba. La cenere della scatola ricadde davanti all'uscio in rivoli scuri e polverosi. Dennis non si mosse, come sempre sprofondato nel sonno. Andres guardò le mattonelle, digrignando i denti. Poi si alzò di scatto e corse a scostare le tende della finestra, guadagnandosi una seconda scossa che per miracolo non le mandò a fuoco. Riusciva a scorgere soltanto una piccola porzione di spiaggia, niente di più.
No!
Strillò e sganciò un pugno sulla parete, facendo cedere un quadro, che cadde in terra infrangendosi in un rumore scomposto. Mezzo minuto dopo, la runa sulla fronte del Kare si illuminò e lo avvolse completamente. Uruz scomparve. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. L'avventura continua il prossimo venerdì con l'uscita della nuova puntata. Ricorda di iscriverti al podcast ed attivare la campanella per non perderti le novità. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!